chiamano Terra.
In che senso?
No, dico, è piena d'acqua.
Ma cosa?
Il nostro pianeta, dico, si chiama Terra, ma è pieno d'acqua.
È vero. O meglio, è coperto d'acqua. Oltre il 70% della superficie terrestre è in realtà mare. E poi c'è l'acqua dolce dei fiumi, dei laghi, delle falde acquifere, quella allo stato solido che forma i ghiacciai, la copertura nevosa delle terre emerse, le banchise polari, le calotte polari, il permafrost.
Sì, dai Alberto, che noia. L'abbiamo già detto nella prima stagione.
E quella allo stato gassoso in atmosfera.
Va bene, ma quindi?
Quindi l'acqua è fondamentale per la vita.
E anche per questo podcast.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Enrica Favaro.
L'acqua è fondamentale per la vita in vari sensi, non solo per far funzionare il nostro organismo, ma per l'intero pianeta.
Fammi qualche esempio.
L'acqua è in continuo movimento ed è questo movimento che regola il clima del mondo.
Il mondo esagerato.
Aspetta! L'acqua cambia di fase, no? Da liquida, quando si scalda, può diventare gassosa. E allora la chiamiamo vapore. Il vapore circola nell'atmosfera, contribuisce a formare le nuvole e poi ricade come pioggia o neve. Questo ciclo regolare, il cosiddetto ciclo idrologico, ci garantisce una disponibilità di acqua dolce perché va a riempire le falde, bagna i terreni, ci dà da bere, insomma, garantisce la vita. Ti ho convinta?
Ma sì, dai, scherzavo. Ero già convinta prima, cosa credi?
Non è finita. Oltre che gassosa, l'acqua può essere solida.
Sì, e la chiamiamo ghiaccio.
Esatto. E il ghiaccio, l'insieme dei ghiacci, la cosiddetta criosfera, insieme all'acqua di oceani, laghi e fiumi, è uno degli elementi che, interagendo tra loro, determinano il clima terrestre.
E quali sono gli altri?
Sono la terra, stavolta intesa come crosta terrestre, che si scalda e restituisce calore, l'insieme di animali e piante, la cosiddetta biosfera, che scambiano acqua e respirano, e naturalmente l'atmosfera, che contiene quei gas e quelle particelle che, assorbendo, riflettendo, filtrando, rilasciando l'energia che arriva dal sole e dalla terra, regolano il clima del pianeta. In questa stagione del podcast parliamo proprio di clima e lo facciamo a partire dall'acqua.
L'alterazione del ciclo dell'acqua e in generale degli scambi che ci sono tra i diversi elementi che compongono il clima può provocare danni. L'aumento medio della temperatura del pianeta altera questo equilibrio e l'effetto sul ciclo dell'acqua è che in diverse parti del mondo l'acqua è spesso troppa oppure troppo poca, o a volte le due cose insieme.
Va bene, ma andiamo con ordine, altrimenti ci perdiamo dei pezzi. Partiamo dagli oceani e dalla loro temperatura, o meglio, dalla temperatura superficiale dell'acqua. Secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC...
L'IPCC è l'organismo delle Nazioni Unite che passa regolarmente in rassegna tutti gli studi sul clima per fare di volta in volta il punto sulle conoscenze scientifiche.
Ma cos'è questa roba?
È la nostra coscienza che ci ricorda che dobbiamo spiegare le cose per bene.
Ah, ok.
Allora, dicevamo che secondo il rapporto dell'IPCC, la temperatura superficiale degli oceani è aumentata di circa 0,88 gradi centigradi a partire dal 1850. E lo so che ti sembra poco, ma non è così, anche perché lo stesso rapporto ci dice che una parte consistente di questo riscaldamento è avvenuto di recente, cioè a partire dal 1980.
Vamos a la playa, oh!
Dai, ma sì, seria! Ti faccio qualche esempio. Prendiamo il Mediterraneo. Cioè, dove tante delle persone che ci ascoltano adesso saranno magari in vacanza. Ecco, il Mediterraneo non se la passa affatto bene. Secondo uno studio del 2022, il Mare Nostrum ha sperimentato ondate di calore straordinarie dal 2015 al 2019, che hanno colpito chilometri di aree costiere e profondità fino a 45 metri.
Ma dai, ma chi ci va fin laggiù?
Ci vanno le bestie.
Quelle diverse da te, perlomeno.
Sì, io non ci vado. Il riscaldamento superficiale delle acque può mettere in crisi la biodiversità e favorire la migrazione di specie aliene.
In biologia, per specie aliena o specie alloctona, si intende una qualsiasi specie vivente che, a causa dell'azione degli esseri umani, si trova ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal suo habitat di provenienza.
Il Mediterraneo, ancora una volta, è un ottimo esempio. Il riscaldamento in atto ne sta tropicalizzando le acque, che oggi accolgono specie provenienti da mari più caldi. Negli ultimi anni, ad esempio, sono stati avvistati due squali balena, una specie che non vive in queste acque, ma che in futuro potrebbe abitarle. E così è accaduto per molte altre specie che ormai sono diffuse, dal pesce flauto al granchio crocefisso, passando per l'alga tropicale Caulerpa taxifoglia.
Alberto, che fai?
Dai, a forza di parlare d'acqua mi è venuta sete.
Ma dai, dopo un anno che parliamo di acqua del rubinetto, ti vai ad aprire una bottiglia?
Hai ragione, ma era per fare un esempio. Questa bottiglietta di acqua frizzante ci può aiutare a capire meglio cosa succede ai nostri mari. Quando è fredda è più gasata perché trattiene meglio l'anidride carbonica rispetto alla bottiglia a temperatura ambiente. Accade lo stesso con gli oceani. Finora hanno attutito l'aumento di emissioni perché hanno assorbito la CO2 che si è sciolta nelle acque superficiali, ma via via che si riscaldano questa capacità diminuisce e di conseguenza aumenterà la quantità di CO2 nell'atmosfera e quindi aumenterà l'effetto serra che, indovina un po', fa riscaldare gli oceani e così via. È un altro meccanismo di retroazione positiva.
Dai, se andiamo avanti con questi paroloni, qua diventa tutto un jingle.
Va bene, lo dico io. Sarebbe un effetto che rinforza la causa che l'ha provocato. Diciamo che è come insistere quando ti stai facendo del male. Sempre parlando di acqua, un effetto simile si ha con il vapore. Più sale la temperatura, maggiore sarà la concentrazione del vapore in atmosfera, vapore che tende a crescere anche per via della maggiore evaporazione di oceani, suoli e foreste. Ma il vapore è un potente gas serra. Quindi una sua maggiore concentrazione in atmosfera provoca un aumento della temperatura, che provoca un aumento del vapore e così via.
Aspetta, adesso ci provo anch'io. Parlando di ghiaccio e quindi di criosfera, se si scioglie il ghiaccio che abbiamo sulla Terra...
aumenta il livello del mare.
Sì, dai, però per una volta avevo detto che lo dicevo io.
Vabbè, dai. Comunque, il livello del mare aumenta anche perché l'acqua, scaldandosi, aumenta di volume.
Sì, ma quando succederà questo?
Che cosa?
Cioè, quando si fonderà il ghiaccio?
Dimmelo tu.
Aspetta, l'ho scritto qui. Lo dice l'IPCC. L'oceano artico si troverà senza ghiaccio alla fine della stagione estiva, probabilmente entro il 2050.
Un discorso a parte lo merita il permafrost, vale a dire il permanent frost, cioè il suolo ghiacciato da almeno 2 anni. Il riscaldamento globale ne sta mettendo a repentaglio la stabilità. Si stima che il suo volume, nei primi 3 metri di suolo, possa decrescere del 25% per ogni grado di temperatura in più rispetto ai livelli preindustriali. Questa non è una buona notizia, dato che il permafrost trattiene nel terreno grandi quantità di carbonio e soprattutto di metano.
E fammi un po' indovinare, se carbonio e metano vanno in atmosfera...
sono problemi, sì. E sono problemi anche per i bacini d'acqua dolce come laghi e fiumi. Un recente studio pubblicato su Science dedicato ai laghi ha dimostrato che tra il 1992 e il 2020 il 53% dei bacini naturali e artificiali si è ridotto. E sai perché?
No.
Per i bacini naturali la causa è il riscaldamento globale e l'eccessivo prelievo. Per quelli artificiali è l'eccessiva sedimentazione, cioè l'accumulo di materiali di vario genere sul fondo del bacino.
Per non parlare dei fiumi, lo abbiamo visto purtroppo di recente con l'alluvione in Emilia-Romagna. I fiumi sono determinanti durante i cosiddetti eventi estremi, come periodi prolungati di siccità o alluvioni.
E torniamo all'inizio. Quando l'acqua è troppa o troppo poca, o entrambe le cose in momenti diversi, abbiamo non pochi problemi.
Esatto, ad esempio Alberto, se ricordi, nel maggio 2022 c'è stata una grande alluvione in Bangladesh e in India e le conseguenze si sono fatte sentire anche in Pakistan, dove si sono registrate delle precipitazioni che hanno superato di oltre 4 volte la media degli ultimi 30 anni.
Nel mese di ottobre del 2022 in alcune zone dell'Australia è caduta una quantità di pioggia 4 volte maggiore rispetto alla norma mensile in sole 24 ore. In Tasmania diversi fiumi sono straripati dopo che in alcune zone sono caduti fino a 400 mm di pioggia in 24 ore. In Africa le intense alluvioni dell'area di Durban hanno causato gravi conseguenze con un alto numero di vittime e dispersi.
Anche in Italia, l'abbiamo già detto, assistiamo a fenomeni simili. Oltre all'alluvione in Emilia-Romagna che abbiamo già citato, ricordiamo anche quella delle Marche nel settembre 2022.
Non solo, a ottobre dello stesso anno allagamenti e inondazioni hanno colpito Sicilia e Calabria, a novembre precipitazioni intense e mareggiate hanno colpito le coste della Campania, in particolare le isole di Ischia e Capri.
Insomma, abbiamo capito che quando l'acqua arriva tutta insieme è un problema. Ma quando è troppo poca?
È un problema lo stesso. Lo abbiamo visto la scorsa estate quando 2/3 dell'Europa erano in allerta per la siccità e ci sono stati danni importanti ai raccolti. In Italia ampie sezioni del Po si sono prosciugate completamente e hanno costretto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza in 5 regioni. Anche il lago di Garda è sceso ai minimi storici.
Poca o troppa, se l'acqua arriva quando le pare, sarà sempre più difficile gestirla.
Esatto. Anche nelle aree urbane sarà sempre più urgente intervenire per garantirne la disponibilità. Da una parte riducendo gli sprechi e dall'altra ricorrendo a razionamenti e accumuli. Non solo, il cambiamento climatico rischia di influenzare anche la qualità dell'acqua.
Insomma, come sempre, un bel po' di problemi.
Sì.
Tutti dovuti al cambiamento climatico?
Beh, la scienza ci dice che questi eventi estremi saranno sempre più frequenti e sempre più intensi, cosa che sta puntualmente accadendo. Per attribuire il singolo evento al cambiamento climatico però ci vuole qualche studio in più, ma ne parleremo nelle prossime puntate.
E di cos'altro parleremo?
Andremo oltre l'acqua per raccontare quello che sappiamo della crisi climatica, come abbiamo fatto a scoprirla, che cosa possiamo fare per affrontarla e al tempo stesso contenerla. Perché se è vero che certi effetti li tocchiamo già con mano e altri difficilmente riusciremo a evitarli, la buona notizia è che siamo ancora in tempo a cambiare la rotta e possiamo limitare i danni.
Dai Albi, allora iniziamo subito!
Abbiamo già iniziato.
Ah già.
Continuiamo domani. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.